un altro modello o paradigma di etica della comunicazione, dei cinque a cui abbiamo accennato prima, è quello che denominiamo il modello dialogico e che naturalmente pone al centro della comunicazione il dialogo. Ora qui noi non possiamo approfondire questo non piccolo problema che è il dialogo, e quindi che cos'è il dialogo nella sua natura, nel suo oggetto, nei suoi fini, eccetera. Qui ci limitiamo a dire molto sinteticamente in che senso è possibile parlare del paradigma dialogico della comunicazione. E il dialogo, anzitutto, si contrappone all'attitudine e all'atteggiamento monologico. Perché, come è evidente, per instaurare e realizzare un dialogo è necessario, come abbiamo già detto, che ci siano almeno due interlocutori. E poco importa se reali o virtuali, ma è necessario l'esistenza di due interlocutori. Mentre l'atteggiamento monologico presuppone, appunto, come dice il termine stesso, monos, uno solo, che è l'attore in definitiva del dialogo. Quindi questo aspetto è importantissimo. Il dialogo è lo scambio di discorsi, di opinioni, come vedremo per il corso che faremo sull'etica del discorso, presuppone lo scambio di argomentazioni. Quindi il paradigma dialogico naturalmente implica queste due forme di comunicazione, il dialogo o la forma monologica. Naturalmente la forma monologica è vista in modo alquanto negativo, mentre quasi tutti quelli che si occupano di questo paradigma privilegiano, e non senza ragione, la forma del dialogo, anche se, come vedremo, vi possono essere anche degli atteggiamenti positivi nella forma monologico del dialogo. Dunque, come a volte, come dire, lo dimostra anche la nostra esperienza quotidiana. Certamente prevale nettamente, no, la forma dialogica rispetto a quella monologica. Perché chi sostiene la forma monologica in realtà la intende come persuasione. E abbiamo già detto, no, qualcosa in precedenza su che cosa sia l'atteggiamento di persuasione nella comunicazione. Persuasione che naturalmente in genere qui ha un valore negativo, perché persuadere a volte vuol dire anche, no, manipolare l'altro, è strumentalizzarlo. E quindi, come dire, contraddice proprio una delle finalità fondamentali del dialogo, perché i nostri interlocutori, quando ci basiamo sul monologo persuasivo, non sono più fini, come diceva Kant in quell'imperativo categorico, considera sempre l'uomo come fine e mai semplicemente come mezzo, bensì sono dei mezzi, degli strumenti, per conseguire altri obiettivi, che sono quelli della manipolazione, della propaganda, eccetera. Ora, come dicevo, noi ci riferiamo, per quanto invece riguarda il modello dialogico, ad un solo autore. Anche qui dovremmo fare una storia, no, di questo movimento dialogico, che non riguarda solo l'etica della comunicazione. Qui ci limitiamo appunto a parlare, come dire, dell'iniziatore, almeno nel mondo contemporaneo, di questa forma dialogica, che è Martin Buber, un filosofo tedesco, il quale appunto distingue anche lui l'atteggiamento monologico, che nella forma estrema egli dice è manipolativa ed egocentrica, perché al centro c'è c'è l'io, e da quella dialogica, dove appunto c'è l'apertura all'altro, alle sue opinioni, alle sue argomentazioni, ai suoi punti di vista. Nel monologo, sostiene Buber, in quel celebre libro, Io e tu, questo è il titolo di uno dei suoi libri fondamentali, ecco, nel monologo, l'altro è trattato come oggetto, oggetto da dominare per i propri fini, mentre quello dialogico, implica la simmetria, la parità tra gli interlocutori. E il dialogo è inclusivo più che manipolativo. E soprattutto, e questo è il punto fondamentale che sottolinea Buber, nel dialogo gli altri sono considerati persone. Quindi ora non possiamo qui cimentarci con questo tema della persona e del ruolo che essa assurge, nella prospettiva dialogica. Ma naturalmente è tutto in noto, almeno la differenza tra individuo e persona, no? Quindi l'altro è persona nella prospettiva dialogica e non solo di Buber. Quindi, e che non vuol dire è quando considera l'altro come persona, che è l'atteggiamento fondamentale dell'etica dialogica, non vuol dire che io non possa essere in disaccordo con l'altra persona con cui sto dialogando, non vuol dire che io posso avere opinioni diverse, anzi a volte le debbo avere. Però qual è il problema? È che io non devo tentare e non devo usare e manipolare l'altro. Quindi questo è il problema, non devo imporre le mie opinioni, devo tollerare e rispettare le opinioni altrui e il punto di vista dell'altro. Quindi Buber poi distingue anche come dire, delle fasi intermedie tra questi due estremi, la forma di apertura dialogica e la forma invece monologica. Ci sono delle vie intermedie, ma come dico, non abbiamo qui adesso il tempo per esporre compiutamente questa teoria di Buber. È importante accennare al suo contributo perché egli è stato tra i primi, a mio avviso, il più significativo che ha riflettuto sul dialogo. Naturalmente, queste teorie dialogiche hanno una lunga storia nel corso del Novecento, ma noi qui non abbiamo il tempo per poterlo affrontare. Il paradigma dialogico, come accennavo, quando esso diventa monologico, in genere, è vero, visto in modo critico, no? Però, come dire, vi sono anche altre opinioni, sia pure minoritarie, che intendono questo modello monologico anche con degli aspetti positivi. In verità non sono molti, però è possibile anche riscontrare degli elementi positivi nel modello dialogico. Per esempio, qualcuno distingue allora per lo ritiene, come dire, assimilabile alla retorica. Normalmente quando il momento dialogico sconfina nella retorica, ecco, della retorica abbiamo avuto modo di dire già qualcosa, ecco, essa non è priva di elementi positivi. Qualcuno sostiene allora che allora a questo punto possiamo avere tre atteggiamenti, no? Nella prospettiva dialogica. Anzitutto, e anche nella retorica, no? Il primo atteggiamento, molti lo chiamano neutrale. Quindi io posso avere un atteggiamento neutrale. Quindi posso usare la retorica in senso neutrale, nel senso che posso usarla con razionalità, con oggettività, in senso moderato. E effettivamente c'è anche una buona retorica, no? E questo è uno dei primi aspetti. Oppure c'è un altro modo per caratterizzarla, che è l'atteggiamento spregevole, perché cerca di predominare attraverso il monologo e la retorica sugli altri, utilizzandoli come mezzi, usando quindi un linguaggio non immediatamente comprensibile, servendosi del ragionamento, e però analizza e propone in modo parziale i ragionamenti, perché appunto per dominare l'altro, no? E questo è l'elemento negativo nel monologo. Infine c'è anche un atteggiamento nobile, no? Che è quello poi che caratterizza l'elemento dialogico, e dove naturalmente, come abbiamo detto, si rispetta l'individualità degli altri, si rispetta poi la capacità di riflessione e di interloquire. E quindi naturalmente questo significa anche dire implicitamente alcuni elementi fondamentali del dialogo, no? Quando esso è appunto veramente dialogo. Perché come state vedendo poi tra le righe, lo diremo più avanti, nell'analizzare questa prospettiva noi stiamo anche implicitamente sottolineando quali sono i caratteri fondamentali di un vero dialogo rispetto a un falso dialogo. E quello appunto che è manipolativo, che è un dialogo strumentale, è un falso dialogo, perché allora non ha lo scopo del dialogo nobile, ma ha appunto lo scopo appunto di manipolare, di predominare sull'altro. Qualcun altro invece nelle varie forme di retorica, e che caratterizzano, no, questo paradigma dialogico, e invece individua altri, li caratterizza in un altro modo. Ecco, per esempio, quella che, e queste sono tre ancora, le caratteristiche, secondo altri. Ecco, la prima che viene denominata appunto come un dialogo di predominio. Di coercizione sugli altri. Noi vogliamo assumere un atteggiamento predominante e coercitivo verso gli altri quando appunto ci atteggiamo perciò soltanto, come dire, strumentalmente, artificialmente al dialogo. Oppure c'è la prospettiva dell'uso della retorica che molti chiamano quella del seduttore. Ci sono quelli che usano, è vero, la retorica nel dialogare con gli altri o anche nella forma monologica, come il seduttore, che naturalmente è molto affascinante questa prospettiva, ha un grande fascino, perché, come dire, non impone, a differenza del primo atteggiamento, quello predominante in senso stretto, non impone le sue vedute, non impone le sue argomentazioni. E non tenta di influenzare le persone, perché sembra che usi ragionamenti solo in apparenza validi. E però, se andiamo in fondo a questa prospettiva, naturalmente è tutto strumentale. Come dire, è un atteggiamento che a prima vista sembra, come dire, produrre buoni ragionamenti, buone argomentazioni. Essere schietto, in realtà si presenta in questa forma, no? Accattivante, con delle belle parole, con delle vedute che sembrano, no? Condivisibili, no? Che sembrano logiche, e in realtà poi, se analizziamo fino in fondo, esse hanno il fine di sedurre, e quindi. Naturalmente il dialogo non ha né il fine di sedurre, come vedremo, né il fine di persuadere. Lo scopo del dialogo è la condivisione, quindi arrivare ad una visione comune, frutto di un vero ed autentico dialogo, né la forma persuasiva, né la forma del seduttore, costituiscono un vero dialogo. Questi sono modelli di falso dialogo. E sono molto, come dire, mentre il primo è facilmente identificabile, questo secondo del seduttore si identifica con molta difficoltà, perché il seduttore, insomma, si presenta con un suo fascino. E qui gli esempi sarebbero molti, ma insomma li risparmio, no? E naturalmente già nel mondo antico, nel mondo moderno, si distingueva la vera dalla falsa retorica. qui nella comunicazione bisogna stare molto attenti su questo, no? Perché appunto bisogna stabilire qual è il buon dialogo. E poi c'è appunto una terza forma che è quella del retore amante, quindi non il retore predominante, il retore seduttore, ma il retore amante, che rispetto ai primi due atteggiamenti, ecco, come dire, dialoga veramente. Perché? Perché è aperto al confronto con le opinioni degli altri e soprattutto, questo è un punto molto importante, è disponibile a seguito del dialogo e del confronto anche a modificare le proprie opinioni. E questo è il punto decisivo del dialogo amante, del vero dialogo, o come qualcun altro l'ha chiamato, del nobile dialogo, di chi confrontandosi e quindi esponendo le proprie ragioni, ma anche ascoltando le ragioni degli altri, non solo le accetta quelle degli altri, non solo le riconosce, non solo l'altro ha le stesse possibilità di esporre le proprie, no? Non solo le confronta, perciò in un serrato dialogo, che come vedremo ha delle regole, ma soprattutto è disponibile a cambiare le proprie opinioni, le proprie argomentazioni, a seguito proprio di quel dialogo, per addivenire a forme di condivisione. E quindi il dialogo, come dire, ha in se stesso la possibilità e la tensione a migliorarsi. E come si migliora il dialogo? Appunto, attraverso il confronto critico e autocritico con l'altro, perché a volte noi da soli non riusciamo, anzi, quasi molto spesso non riusciamo, ma come anche diciamo normalmente, magari parlando con gli altri in modo vero schietto, non in modo persuasivo, non in modo predominante, non è vero, noi possiamo appunto avere spunti, avere la possibilità anche di cambiare i nostri punti di vista, di mutare le nostre opinioni. E questo è, come dire, il punto centrale del vero e del dialogo amante o del nobile dialogo, e che naturalmente non è né persuasivo né un dialogo prevaricatore. Perché, e questo è quando anche si fa il dialogo in pubblico. Deve essere un dialogo amante, è un dialogo nobile, e invece noi vediamo molto spesso, anzi per gran parte, in certe situazioni della vita pubblica, che il dialogo non è altro che una persuasione, o nelle ipotesi addirittura più estreme, una forma di manipolazione o una forma di predominio e di coercizione sugli altri. Perché la coercizione non è solo fisica, ma soprattutto è anche appunto mentale, no? Anzi, questa forse è ancora più grave dell'altra. Bene, io direi che può bastare per questa presentazione, sia pure sintetica, del paradigma dialogico, che come vedete potrebbe essere l'oggetto di un corso vero e proprio sul modello dialogico, che, come vedete, ha degli elementi estremamente originali ed interessanti. Ovviamente rimane che la prospettiva del dialogo è presente in fondo in ogni paradigma della comunicazione, perché per comunicare, come abbiamo già detto, bisogna essere almeno in due. Bene, arrivederci.